che la parola, no? Ha un significato, ha un'etimologia, naturalmente, e deriva da parabola. Naturalmente parabola in latino, ma questa addirittura dal greco, parabole, cioè tirare contro, tirare vicino. Quindi parola di per sé, etimologicamente, significa qualche cosa che è tirato o messo vicino a qualche cos'altro. Non è un caso, l'ho appena detto per l'appunto, che le parole sono cose messe vicino alle cose, sono per l'appunto le etichette, ma non sono le cose. Bisogna tenere distinte questi due aspetti della realtà, da una parte le cose e dall'altra parte le parole che parlano di queste cose, perché se uno le confonde, allora poi dopo succedono dei guai. Vi farò vedere, vi parlerò tra un pochettino di quali guai possono succedere. Ma volevo prima invece tornare a questa tripartizione di cui stavo parlando, quindi sostantivi, aggettivi e verbi, e dicevo gli aggettivi parlano o indicano le proprietà di queste cose. Quindi la mela, per esempio, rossa o verde, ad esempio un colore, ecco che questo è una proprietà dell'oggetto, e c'è bisogno di distinguere gli oggetti dalle proprietà che questi oggetti hanno, naturalmente. E questo lo fa la distinzione linguistica, che corrisponde alla distinzione oggettiva nel mondo, tra sostantivi e aggettivi. E i verbi? I verbi che cosa c'entrano? Beh, naturalmente finora abbiamo parlato di un mondo statico, gli oggetti sono lì, fissi, le mele sono lì, non maturano, non marciscono, non vengono mangiate, eccetera, a meno che non maturino, non marciscono, non vengano mangiate, cioè che non ci siano dei verbi che individuano delle azioni, e queste azioni che cosa sono? Sono per l'appunto cose che succedono nel tempo. Ecco che allora nella tripartizione linguistica tra sostantivi, aggettivi e verbi c'è anche una bipartizione del mondo in oggetti con le loro proprietà da una parte, che stanno nello spazio, e dall'altra parte c'è un tempo, e in questo tempo gli oggetti si evolvono e creano quello che oggi si chiamano per l'appunto azioni oppure eventi. Notate che la cosa interessante, perché anzitutto da un punto di vista letterario, questa tripartizione logica ha dato origine a generi molto differenti, cioè l'epica, la lirica, il dramma, che tutti noi conosciamo e di cui poi naturalmente le opere moderne non sono altro che versioni rivedute e corrette, corrispondono esattamente a sostantivi, aggettivi e verbi. Cioè l'epica che cosa fa? L'epica parla dei personaggi, i personaggi sono gli oggetti del discorso per l'appunto. Invece la lirica parla di cose molto diverse, parla di sentimenti, i sentimenti sono proprietà, non sono cose, no? Corrispondono per l'appunto agli aggettivi. E invece il dramma parla di eventi che succedono, e naturalmente questo corrisponde ai verbi. Quindi vedete come studiare il linguaggio spesso ci dice qualche cosa da una parte sul mondo reale che questo linguaggio descrive, dall'altra parte addirittura ci può distinguere generi letterari differenti, eccetera, perché d'altra parte il linguaggio è l'unica cosa che noi abbiamo, e con quello bisogna naturalmente fare i conti. Ed è per questo che certe filosofie, in particolare la filosofia di Wittgenstein, ma naturalmente Wittgenstein non faceva altro che copiare dai presocratici, in particolare da Parmenide, già loro pensavano che ci fosse questa identità. Il mondo è fatto in un certo modo, noi il mondo lo percepiamo attraverso i nostri sensi e ce lo immaginiamo attraverso il pensiero, e c'è una certa identità di struttura tra le cose del mondo, gli eventi del mondo e ciò che succede nel nostro pensiero. Ma poi questo pensiero noi lo vogliamo comunicare anzitutto a noi stessi per rendercelo più chiaro, e poi soprattutto agli altri, ed ecco che interviene il linguaggio. E allora sia Parmenide che Wittgenstein e che tanti altri in mezzo naturalmente vedevano questa analogia di struttura tra il linguaggio, il pensiero e il mondo stesso. Naturalmente si può portare a compimento questa filosofia e anche dire, come poi alla fine fanno poi spesso i filosofi del linguaggio, di dire se il linguaggio, il pensiero e il mondo sono la stessa cosa come struttura, tanto vale che studiamo soltanto il linguaggio e che ci disinteressiamo del mondo, perché intanto quella è un'immagine dentro il linguaggio. Questo forse è un po' eccessivo, naturalmente, no? Però si può naturalmente pensare in questo modo. Sostantivi, aggettivi, verbi e più in generale parole sono poche. Perché noi conosciamo qualche centinaio, qualche migliaio, si spera, di parole, ma non tantissime. E naturalmente gli oggetti del mondo sono una quantità enorme, già soltanto le persone, no? Sono tantissime, miliardi. E se poi cominciamo a pensare agli animali, gli insetti, eccetera, le foglie, i fiori e così via, le pietre anche, le bombe, eccetera, eccetera. No? Allora, che cosa succede? Succede che il linguaggio è limitato però. Lui può anche avere, o i filosofi possono anche pretendere che sia un'immagine del mondo che abbia la stessa struttura, e idem per il pensiero, però naturalmente avrà anche la stessa struttura, ma certo non riesce a cogliere l'intera essenza del mondo, perché il mondo è molto più grande e si estende molto più in generale che non il linguaggio. Quindi solo alcuni oggetti ricevono un nome come sostantivo, solo alcune proprietà vengono battezzate e diventano aggettivi, e solo alcune azioni vengono appunto tramutate in verbi. Quindi è di quelle che noi dobbiamo parlare, abbiamo un linguaggio limitato. E la cosa interessante è che se andiamo a vedere ad esempio i bambini, ci accorgiamo che i bambini amano molto di più parlare, o perlomeno usano molto di più, conoscono molti più vocaboli tra i sostantivi che non tra i verbi. Ora, questo potrebbe essere un'osservazione marginale, uno dice vabbè, i bambini impareranno prima i sostantivi e poi i verbi, no? Ma in realtà non è così, perché le lingue moderne, in opposizione per esempio al greco di cui parlerò tra un momento, hanno la stessa cosa. Ci sono, se voi guardate sul dizionario, molti più sostantivi di quanto non ci siano verbi. E come mai questo? Beh, questo perché forse hanno ragione quei filosofi che ho citato prima, perché naturalmente se noi abbiamo tanti sostantivi e se noi pensiamo più facilmente come bambini o come uomini moderni attraverso le nostre lingue in termini di sostantivi che invece in termini di verbi, significa che per noi è più naturale pensare al mondo come fatto di oggetti invece che come fatto di eventi. Cioè, se noi pensassimo più in termini di verbi, allora ci sarebbe più naturale, vedremmo le azioni come cose più fondamentali, e invece noi pensiamo in termini di sostantivi, quindi vediamo gli oggetti. Ora, questo è interessante perché poteva andare bene per esempio fino alla fine dell'Ottocento, perché la fisica era effettivamente fatta così. La fisica descriveva un mondo che era costituito di oggetti. E invece la fisica moderna, in particolare dal 1905 in avanti, cioè dall'anno della relatività speciale di Einstein, si concentra molto di più sugli eventi che non sugli oggetti. Molti di voi sapranno, almeno per averlo sentito dire, che uno dei risultati della relatività speciale di Einstein è stato il fatto di prendere lo spazio e il tempo che da Newton in avanti, fino appunto agli inizi del Novecento, erano entità separate. Lo spazio stava da una parte e il tempo stava dall'altra, ed erano cose che in qualche modo naturalmente interagivano, ma erano distinte, e farne un tutto unico, tanto che oggi nella relatività si parla di spazio-tempo col trattino, come se fosse un unica cosa, quadridimensionale, invece di avere tre dimensioni spaziali e una dimensione temporale. E dicevo però, questo significa avere spazio-tempo invece che spazio più tempo, significa pensare al mondo come costituito di eventi e non di oggetti. Ed ecco che allora il nostro linguaggio, il linguaggio infantile forse delle lingue moderne, è un linguaggio poco adatto a parlare di ciò di cui parla la fisica moderna, e molti dei problemi che nascono nella filosofia della scienza derivano proprio da questo, dal fatto che noi continuiamo a parlare di una fisica che ormai è andata in una direzione un po' diversa, che ha sorpassato le limitazioni del nostro linguaggio, e continuiamo invece però a parlarne nei nostri linguaggi occidentali, che sono linguaggi rivolti ad oggetti e non ancora rivolti ad eventi. Ma ho citato di passaggio prima il greco, perché il greco era diverso. Il greco in realtà aveva molti più verbi che non sostantivi, e ci sono naturalmente passaggi da una parte all'altra, si possono sostantivizzare i verbi oppure si possono verbizzare i sostantivi. Noi facciamo questo, cioè noi abbiamo tanti sostantivi e molti dei nostri verbi sono derivati dai sostantivi. I greci facevano il contrario, avevano molti verbi e molti dei loro sostantivi erano derivati dai verbi. Questo significa che probabilmente i greci vedevano il mondo in una maniera diversa. La difficoltà della filosofia greca, di certa filosofia greca, deriva proprio anche da questo. Beh, in parte dal fatto che parla in greco, no? E quindi se uno non sa il greco, no? La cosa è finita lì. Ma tradurre il greco, che è come si comincia a capire piano piano, è una lingua diversa dalle nostre, proprio perché è basata sui verbi invece che sui sostantivi, tradurlo in una lingua che invece fa l'esatto contrario, e beh, certamente c'è una difficoltà, è difficile rendere quel pensiero. pensiero in una maniera diversa. Ed è per questo che oggi c'è questa grande divisione tra le scuole filosofiche. Avrete tutti sentito parlare di questa diatriba che c'è, o perlomeno questa divisione, questa diaspora tra le scuole filosofiche cosiddette analitiche, cioè quelle che in particolare sono proprio quelle che studiano il linguaggio e sono di natura anglosassone. Gli analitici stanno quasi tutti in Inghilterra oppure negli Stati Uniti, oppure sono qui nascosti nei nostri dipartimenti di filosofia, cercano di non farsi vedere, perché i nostri invece sono tutti colonizzati da quella che si chiama la filosofia continentale, invece, che per vade, come dice la parola, appunto l'intero continente, che sarebbe l'Europa, e c'è questa divisione. Ora, in parte questa divisione è dovuta proprio a questo, che la filosofia analitica si fa soprattutto in inglese, che è una lingua moderna, una lingua rivolta appunto ad oggetti, eccetera, e la filosofia continentale invece si fa quasi sempre in tedesco, ma il tedesco poi si rifà al greco, e quindi ha una lingua molto differente che è difficile addirittura tradurre intercambiabilmente. Ma a chi si rifanno questi continentali?